I Giochi dell'Armonia presenta
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Decimo incontro. L'ira. Seconda parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Siamo alla seconda puntata sul peccato dell'ira, sul demone dell'ira, e noi sappiamo che l'ira ha un rapporto, dice e sottolinea anche il nostro Evagrio Pontico, che è il maestro fondamentale di queste meditazioni, la tristezza genera l'ira e l'ira genera la tristezza, cioè l'ira ha un rapporto bionivoco di innesco reciproco con la tristezza. L'ira è un momento distruttivo, può distruggere di tutto, può distruggere rapporti, posizioni esistenziali, amicizie, e la collera può distruggere le cose, può distruggere il rapporto con l'ambiente circostante, perché noi nell'ira ci diamo un diritto. È un diritto accordato al nostro essere di far del male, di distruggere qualcosa. Preso dall'ira, l'animo guarda solo quello che sta perdendo e non guarda quello che sta distruggendo. Guarda solamente ciò che gli è tolto, perché appunto, come abbiamo già affrontato nella precedente puntata, l'ira è tutta intrisa di giustizialismo, tutta intrisa di senso di diritto leso, e non ci si rende conto che per difendere un proprio diritto si distruggono tante cose che si hanno già. Il contrario dell'ira è la mitezza. Abbiamo già iniziato a parlare di questo. Una meravigliosa beatitudine è la beatitudine terza, che dice: beati i miti perché erediteranno, avranno in eredità la terra. Il mite arrendevole, cioè si arrende, ma non si arrende perché è un imbelle, è un remissivo, quello è un codardo, quello è un altro tipo di realtà. Il mite è mite, cioè è estraneo alla combattività. Ma perché lo è? Perché mira ad una terra più grande, cioè è quello che fa il processo inverso rispetto a quello che abbiamo appena descritto. Anziché guardare ciò che gli sembra di avere in pericolo per l'ingiustizia altrui, guarda quello che può perdere. Difende un bene maggiore, difende il possesso di un'eredità più grande. La terra che eredita il mite è una terra che dà in eredità a Dio, cioè accetta di perdere ciò che gli uomini gli tolgono perché vuol tenersi stretto ciò che gli dà Dio. Ecco, infatti è interessante che il termine usato in quella beatitudine è l'eredità, cioè l'eredità non è un bene conquistato, ma un bene ricevuto in dono, molto spesso per figliolanza, per parentela. Ecco, un rapporto con Dio che dà di essere liberi dalle battaglie di questo mondo. E cioè si trova molto più importante mantenere i rapporti, la comunione con un familiare, per esempio, piuttosto che andare a accapigliarsi per quattro soldi o quello che sia. Il dono dello Spirito Santo, che permette di avere la mitezza nel cuore e che si oppone all'ira, è il dono della pietà. È interessante perché la pietà, che è un dono meraviglioso, anche se un po' bistrattato e frainteso, è di fatto il ricordo, la dolcezza di ciò che Dio ha fatto per noi. ovvero sia, si combatte l'ira con la gratitudine, con il senso dei doni ricevuti e, come abbiamo appena detto, con la difesa dei doni ricevuti. E dal dono, dalla memoria, dall'acquisizione del dono, si passa al perdono. E questo è un atteggiamento magnanimo, cioè è una grandezza d'animo per cui io non guardo questa singola, stupida battaglia, guardo la guerra tutta intera. E la prudenza, che è virtù cardinale che mira la meta, mi aiuta a essere magnanimo nelle cose, cioè a non reagire alle cose se non guardando al fatto che Iddio stesso è il mio protettore, a Lui posso affidare la mia giustizia. Allora ricordiamo che bisogna combattere, come abbiamo già accennato nella trasmissione precedente, tre impulsi fondamentali: il vittimismo, il giustizialismo e il sadismo, che circolarmente si innescano l'un l'altro. Uno parte dal sentirsi vittima, esige giustizia e poi diventa sadico perché si sente in diritto di punire l'altro che ha fatto il male. Questo gusto poi del fare male all'altro diventa qualcosa di sanguinoso, di inebriante, e uno perde completamente il controllo delle cose. Dobbiamo proprio aprire il cuore alla tranquillità della certezza dei doni di Dio, alla fedeltà di Dio. Uno deve spostare l'attimo presente che fa scattare l'ira dentro l'alveo calmo e sereno del rapporto con Dio. Passiamo a leggere direttamente un testo di Evagrio Pontico, uno di quei testi semplici che si possono leggere senza troppo commento e che ci permette di vedere una contro l'altra le due parti, l'ira contro la magnanimità, questi due aspetti che sono il bivio davanti al quale tante volte la nostra anima è posta. Allora definisce Evagrio Pontico l'ira come rapina della prudenza, distruzione di una condizione, confusione della natura, modo di fare da selvaggi, una fornace del cuore, una fiamma che erutta fuori, una legge dell'irascibilità, collera per le offese, madre di belve, un conflitto silenzioso, impedimento della preghiera. Queste sono le definizioni poco confortanti dell'ira. Allora vediamole una per una per capire un po' cosa vuol dire Evagrio Pontico. L'ira è rapina della prudenza. Quando uno si fa prendere dall'ira, perde la prudenza, non c'è niente da fare. E perde il senso delle cose. Non si ha più discernimento, non si ha più il senso di ciò che veramente conta. Distruzione di una condizione. Effettivamente, con l'ira si può perdere tutto. Ricordiamo, come abbiamo già citato altrove, che Mosè, l'uomo più mite della terra, per uno scatto di ira perde la terra promessa. Tutto ciò è molto significativo, perché anche in una situazione molto felice, in una situazione di possesso alto, nobile, si può perdere tutto per uno scatto di ira. Noi stiamo parlando veramente di una passione pericolosa, perché istantaneamente, in pochi attimi, può distruggere tutto. E ancora dice confusione della natura. Noi perdiamo la nostra natura, cioè perdiamo la nostra nobiltà, la nostra grandezza. Infatti prosegue Evagrio Pontico con un modo di fare da selvaggi, cioè si diventa animali, si perde quella evoluzione, quella maturazione, quella grandezza, e si diventa primordiali, impresentabili. Lo chiama ancora fornace del cuore. Che vuol dire? Il cuore bolle, il cuore è in perenne ebollizione. Infatti, quando l'ira inabita il nostro cuore, noi non stiamo mai calmi, non stiamo bene da nessuna parte, stiamo in evoluzione negativa costante. E infatti, fiamma che erutta fuori. Se la, prima è una fornace e poi al momento erutta fuori. La cosa tipica dell'ira è che ci fa uscire fuori al momento sbagliato. Cioè poi un adirato risponde male alla persona sbagliata, risponde male alle persone che non hanno fatto niente. Perché? Perché prescinde la situazione. E infatti il termine ulteriore è legge dell'irascibilità, che vuol dire una legge, cioè un'imposizione. Cioè uno non decide più, avendo dato il cuore all'ira, non sappiamo come lei ci governerà, ma comanda lei. E questo è terribile, veramente molto, molto serio, perché si perde proprio l'umanità, si perde la libertà addirittura. E questo è abbastanza tipico dei peccati che tolgono la libertà. Con l'ira è particolarmente visibile. Logicamente, collera per le offese, dice Evagrio Pontio. Eh sì, collera per le offese, ovvero sia è una forma di essere sempre coinvolti dal male altrui. Qui c'è un distacco fondamentale da operare. Cioè, l'atto dell'altro è l'atto dell'altro, e il mio è il mio. Se tu mi offendi, questo non vuol dire che io debba essere per forza turbato da quello che fai tu, perché lo fai tu, è un atto tuo. La collera mi mischia, mi impasta con il tuo atto, e questo è perdita di libertà. Madre di belve, diceva Evagrio Pontico, veramente, l'ira può generare dentro di noi qualcosa di inaudito, mai visto. Noi possiamo dire, mamma mia, non era più lui, diciamo, soprattutto con gli scatti d'ira, no? Che cos'è una belva, un animale? Appunto quel meccanismo che non abbiamo spiegato per caso, che porta al sadismo, è radicato nel momento del vittimismo. Un conflitto silenzioso. Un conflitto silenzioso. Cosa vuol dire? Di fatto è molto serio che si tiene l'ira prima dentro. E l'ira prima fa covare le cose, ma non si cova una cucciolata di figli, si cova una belva, e a un dato momento diventa blocco della vita interiore. Infatti l'ultima definizione che dà Evagrio Pontico dell'ira è impedimento della preghiera. Non per caso, dice il Signore Gesù, se vi mettete a pregare e avete qualcosa contro qualcuno, prima perdonate, perché è impossibile pregare veramente mentre si ha l'autostrada interiore dell'ira. Non si prega, non si riesce a pregare. Allora che dobbiamo fare? La magnanimità, il grande animo, è definito scudo della prudenza. Che vuol dire? Vuol dire che, cioè, difende la prudenza, la magnanimità, la grandezza d'animo. È interessante, perché l'ira si presenta come pusillanimità, cioè è un animo che si è ristretto su un solo unico punto, la realtà dell'ingiustizia subita. Mentre la magnanimità difende la capacità di arrivare ai propri scopi, come abbiamo più volte detto, è la prudenza, che è proprio la protezione della buona dirittura della nostra vita. La magnanimità è tribunale dell'ira, cioè solamente nella magnanimità si può giudicare l'ira, si può valutare. Cioè l'ira da se stessa non sa valutarsi, non sa riconoscersi assurda, trascesa, no. La magnanimità, questo animo grande che è in relazione al grande vero che è Dio, vive una relativizzazione dell'ira. E infatti ancora viene definita medicina del cuore. Ecco, la magnanimità cura il cuore, cura la ferita, perché non c'è niente da fare. L'ira viene da una ferita subita. Ma la medicina qual è? La grandezza d'animo, non la giustizia retributiva ricevuta come vendetta. La magnanimità è castigo dei presuntuosi. C'è una forma di presuntuosità, si presume. Quando ci si lascia prendere dall'ira, si presume di aver capito tutto, di aver letto tutto. Quante volte con nostra vergogna abbiamo dovuto riconoscere che avevamo valutato male. In uno scatto d'ira non avevamo considerato le possibili altre cause delle situazioni. Abbiamo trovato che l'altro non ci aveva fatto tutto questo male o che era costretto da necessità comprensibili e che potevamo metterci nei suoi panni o cose semplici, umane come queste. E però, appunto, la magnanimità inizia a castigare la presunzione che c'è in noi. La magnanimità è serenità di chi è turbato, perché di fatto l'ira comincia dal turbamento. È ancora un porto tranquillo. Che bella definizione, un porto tranquillo. Se noi spostassimo l'attenzione dall'ira, dal torto ricevuto, alla nostra pace, a pensare che la pace è tutto, noi entreremo nel porto tranquillo della magnanimità. La magnanimità è un'opera buona verso chi è afflitto. Molto spesso il male che l'altro ci fa viene dalle sue afflizioni. Lo iniziamo a comprendere e rispondiamo con pacatezza a chi magari ci sta facendo del male o a chi è iroso a sua volta, perché capiamo che dietro c'è un dolore. È gentilezza verso tutti. Ecco, il magnanimo è uno che non sta a fare distinzione, non seleziona nel giustizialismo iroso i buoni dai cattivi, i meritevoli dai non meritevoli, verso tutti. Gentilezza perché è gentilezza, non gentilezza perché l'altro se lo merita. Benedizione di fronte all'infamia. Queste sono le cose veramente evangeliche. Benedire coloro che ci maledicono. Esultanza di fronte agli insulti. E perché mai dovremmo esultare di fronte agli insulti? Beh, perché al di là di tutto quello che possiamo dire o non dire, in queste definizioni, in queste descrizioni, qui c'è un punto. O ci interessa seguire il Signore Gesù Cristo o non ci interessa. E seguire il Signore Gesù Cristo vuol dire, ad un momento, avere la sua libertà, la sua grandezza, il suo rapporto con Dio, la figliolanza divina. E quindi, a un dato momento, c'è l'esultanza di somigliargli un po', di avere anche un po' qualcosa dei suoi insulti. La magnanimità è conforto di chi è angustiato, è specchio di ciò che si spera, è premio dei miseri. Ecco, queste definizioni sono forme di sottolineare quella certezza del premio, di ciò che speriamo, del conforto delle cose che veramente Dio ci ha promesso e che l'ingiustizia umana non ci può togliere. Ricordiamo che il metodo di Evagrio Pontico, fondamentale per combattere contro i demoni, è la citazione biblica contrapposta al pensiero malvagio. Per esempio, dobbiamo considerare che il pensiero dell'ira porta fuori dalla via del bene. Esistono demoni che portano fuori dalla via del bene, demoni che continuano a insistere dentro la via del bene. Il pensiero dell'ira fa tutte e due le cose. Perché spesso si può servire anche delle cose religiose, purtroppo molto spesso lo fa, e sembra di essere nel bene, ma si è solamente irosi. Allora, quando il pensiero dell'ira vuole portare fuori dalla via del bene, Evagrio dice, cita, la parola di Dio che risponde, congedò i fratelli e mentre partivano disse loro non litigate durante il viaggio. Sta citando Genesi 45, sono le indicazioni di Giuseppe ai suoi fratelli. Quando sto facendo una cosa buona, vuole dire questo tipo di confutazione, non ho tempo per la collera. Così si risponde al pensiero malvagio, cioè sto sulla via di una cosa importante, non debbo perdere tempo con questa passione. È solo una perdita di tempo. Un altro tipo di tentazione dell'ira è la maldicenza, la voglia di parlare male di qualcuno con cui ce l'abbiamo, no? Evagrio allora cita il Siracide, il capitolo 19, non riferire mai una diceria e non ne avrai alcun danno. Cioè non usare mai la diceria perché essa è vuota e svuota. È sterile e normalmente chiunque va presso una diceria se ne ritrova incastrato, se ne ritrova avvinghiato e normalmente se ascoltiamo una persona accusare qualcun altro di qualcosa, che è una diceria, che non è detto, che non è provato, pensiamo in genere, se siamo gente intelligente, che è l'altro, quello che sta parlando, che c'ha nel cuore queste porcherie di cui accusa l'altro. Contro il pensiero che spinge a pensare male di un fratello e a covare questo male contro il fratello, dice: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. È il capitolo 19 del libro del Levitico. Cosa vuole dire Evagrio Pontico? Abbastanza chiaro. L'odio covato dentro cerca nella mente il palcoscenico dell'immaginazione. Far uscire fuori l'accusa che uno cova fa sgonfiare il mondo dell'immaginazione. Quando uno apertamente dice all'altro quello che pensa, tutto quel mondo di ricostruzione immaginaria, di concatenazioni completamente autoprodotte che normalmente accompagnano l'ira, si sgonfiano. Nell'immaginazione le persone vengono gonfiate e diventano personaggi e si interiorizza il peccato altrui. Nella apertura, nel dire apertamente al fratello «io penso questo di te», ecco, talvolta si può diventare anche ridicoli, ma finalmente l'ira si blocca, perché l'altro può dimostrare che noi abbiamo fatto una costruzione nostra, un processo alle intenzioni, una serie di concatenazioni inaccettabili. C'è poi il pensiero che ci spinge a vendicarci. E allora, a questo punto, Evagrio cita il fatto celeberrimo, secondo libro di Samuele, capitolo 16, quando Davide viene maledetto mentre scappa da suo figlio. E mentre i suoi scudieri preparano una vendetta di colui che lo sta maledicendo, Davide risponde: «Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi». Cioè, Dio permette questo male perché ha un suo disegno. E cioè, spesso, di fronte a ciò che ci fa adirare, bisogna rispondere: questa cosa qui sta in un piano più grande. Oggi questo uomo mi fa del male, questa persona mi offende. Ma chissà cosa vuole trarre Dio da questa cosa qui. Ecco, un altro pensiero tipico dell'ira è sottovalutare il problema della scomunione, cioè pensare che non è un problema rompere con un fratello, l'importante è la giustizia. E questo è quanto mai ingannevole. E Evagrio Pontico cita il Salmo 133 che dice: che bello che i fratelli stiano insieme, è come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba di Aronne, cioè la consacrazione del sacerdote, le cose più sante. Infatti l'ira si serve spesso anche della religione, delle cose cristiane, per spaccare la comunione fra i fratelli. Ma la cosa più importante è stare insieme, è vivere insieme. Ecco, è molto importante ricordare sempre che tutto questo è una disciplina di vivere alla presenza di Dio, anziché alla semplice e banale presenza della propria mente e degli atti altrui. Vivere alla presenza di Dio, vivere secondo le cose di Dio, è il deterrente più serio contro la distruttiva, bestiale tendenza all'ira.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 10° incontro. L'ira. Seconda parte.